File numero 32, pagina 117. 32esimo, per non sprecare neppure una pallottola. Il tifo. Nel pieno dell'inverno, come ogni altra volta, a far più alte, terrificanti, le cataste dei morti, facilitare il compito, Gott mit uns, ai nazisti. In più l'affollamento, come mai prima d'ora, per il trasporto, che arrivano qui da ogni parte, prigionieri nuovi, Zugänge, dai paesi che devono sgomberare e dagli altri lager anche troppo vicini ormai al cannone, che noi pure udiamo come un brontolio sommesso quando il vento viene da quella parte. Dovrebbe voler dire libertà quel borbottio lontano, ma per chi di noi, se la fame ci scava più a fondo, non dà alcuna possibilità di resistere al gelo, e c'è il tifo, le epidemie, i contagi. Molti compagni sono scomparsi, li ha ingoiati il crematorio, e altri sono i trasporti in partenza che se li sono presi. Non c'è tregua, né di giorno né di notte. I morti e i moribondi intasano ogni baracca, ogni angolo del lager, mentre altri, strappati a quelle stesse baracche, da quegli stessi spazi, vengono incolonnati a forza, spediti via verso lager che forse non esistono più, mentre per tanti, tantissimi altri in arrivo, il cancello rimane bloccato. Rimangono fuori, a morire nel gelo, o chiusi senza acqua né cibo, dentro lunghe teorie di vagoni merci immobili, i cui portelloni si schiudono soltanto per lasciar scaricare sulla massicciata file di cadaveri scheletriti. Anche dai piccoli lager tutto intorno arrivano colonne dimezzate di prigionieri, perché le officine e le fabbriche nelle quali erano stati costretti a lavorare sono state distrutte dai bombardamenti o rese inutili dalla mancanza di materiali. Arrivano allucinati, e mentre alcuni restano trovano un posto in una baracca decimata dal tifo o in un reparto del rigurgitante Revier. I più vengono di nuovo incolonnati e ripartono per chissà dove. Non se ne saprà più niente. Com'è stato per Wenzel? Mandato a morire forse perché sapeva troppo e non doveva comunque sopravvivere. O com'è per Enrico Zanotti, del gruppo dei genovesi, spedito via, verso Buchenwald, perché continuava, al Kabel, a svolgere attività politica, e al traditore Deutsch le ferite che gli aveva procurato, con la bacchetta di ferro che ho assaporato molte volte anch'io, non sono parse punizioni bastanti. E fucilano anche, non sappiamo quanto, ma ininterrottamente. Italiani, fra i tanti altri. Come è stato per i quattro nostri connazionali trasferiti qui dall'Außenkommando di Mühldorf, per i quali però c'è uno, nel Revier, che li conosceva. Dovevano fucilare anche lui, ma forse non è necessario, ridotto com'è. Intanto, dei nostri, non è soltanto Zanotti che è partito. C'è anche quel ragazzino che, per l'età e la statura, noi chiamavamo il marinaretto, Bruno Muzzani, cioè, e il suo amico e quasi coetaneo, il ventenne duca Leopoldo Torlonia, che era diventato anche amico nostro. E ci sono, tra i partenti di ogni giorno, anche tutti quei nuovi arrivati che qualcuno di noi aveva fatto appena in tempo ad avvicinare, che erano rimasti qui per pochissimi giorni, soltanto per poche ore a volte, come è stato per un gruppo proveniente da Milano, fra i quali c'era Otello Vecchio, figlio di uno degli operai di Sesto San Giovanni fatti fucilare da Mussolini, o per i prigionieri provenienti da Pavia, fra i quali un'intera famiglia, padre e figlio, Mario e Ugo Pettenghi, qui, la madre in un lager femminile, e ancora da Pavia un ingegnere, Magenes, e un altro giovane, Ferruccio Belli, spediti a Cottern, dove pagheranno per cose che neppure possono immaginare e la cui lugubre eco è tutt'altro che spenta. Di questi, di Pavia e di Milano, sono i compagni a parlarmene. Io non ne ho conosciuto direttamente nessuno, non ho fatto in tempo, anche se ora i turni di notte alla Vescherai sono stati sospesi. Tappeti orientali e coperte e pellicce non ne arrivano più. Non ho fatto in tempo, perché li hanno mandati via subito, dopo poche ore. Ma uno sì, che però era di Genova, anche se siciliano di nascita, Rosario Fucile, individuato all'arrivo da Antonio Adamo, che lo conosceva bene. Avevano fatto parte della stessa cellula di azione partigiana e Adamo è corso subito a dirmelo. Ma Fucile e io abbiamo potuto scambiare soltanto qualche parola prima che il transport ingoiasse lui pure. Ciò che ci è più incomprensibile, che non riusciamo a capire, e però è vero, ci è stato confermato da più parti, è che nel transport che si è portato via Zanotti e Torlonia e il gioviale, ottimista Marinaretto, c'era anche Nioi. Non riuscivamo a crederci. Lo pensavamo da tempo in un altro lager, o ad Allach, ma poi abbiamo ritrovato Bassani e lui non poteva avere dubbi. Ha detto che era proprio lui, anche se quasi irriconoscibile, e che ci aveva anche parlato. Era qui, come altre volte, soltanto per poche ore, tra un transport e un altro ancora. Perché è così che vogliono farlo morire, di fatica, di sfinimento, di disperazione, fargliela pagare nella maniera più atroce la defezione in Spagna dalle file dei franchisti, come stanno facendo con tanti altri e anche con un altro italiano, il giornalista e corrispondente di guerra Libero Accini, passato nelle file della Resistenza, e lui pure adesso da un lager all'altro, senza sosta. E anche a Dachau, il comitato internazionale, quello di qualche mese fa, che lo individua, cerca di salvarlo facendolo ricoverare nel Revier per dargli un poco di riposo, di respiro. Ma Accini era segnato. Trattenerlo era impossibile e, nonostante uno sbocco di sangue, e subito dopo un altro, Accini è via, in transport. Al comitato non resta altro da fare che chiedere a noi se sapevamo di lui e a Mario Sbardella, anzitutto, perché è a Genova, da un sottomarino inglese che Accini era stato fatto sbarcare con finanziamenti per i partigiani e Mario, di quel tentativo qualcosa potrebbe sapere. C'era un nome di un radiotelegrafista fra quelli che erano con Accini in Liguria, che è uguale a quello di uno del quale ci ha parlato anche Mario, ma lui può dire soltanto che sì, era sopravvenuto un dubbio su quel radiotelegrafista mandato in Liguria da Roma, e che forse è per questo che l'organizzazione, tutte e due, anzi, sono state scoperte, e Accini è poi stato tormentato a lungo, in maniera orribile, e poi incluso in quei trasporti senza fine, come Nioi, per farli morire senza sprecare per loro neppure una pallottola. Pagina 119.